giovedì 9 ottobre 2025. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Mario!
Ciao Linda! Un caloroso benvenuto a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
Come sempre, la prima parte del programma è dedicata all'attualità. Iniziamo con un tema piuttosto preoccupante. A 2 anni dall'attacco di Hamas del 7 ottobre, l'antisemitismo è in crescita in tutta Europa. I rappresentanti delle comunità ebraiche avvertono che l'odio antisemita viene sempre più spesso strumentalizzato. Ci sposteremo poi in Francia, dove la caduta del governo pone il presidente Emmanuel Macron e il paese di fronte a una crisi sempre più profonda. Cosa accadrà ora in Francia dopo le dimissioni a sorpresa del primo ministro Sébastien Lecornu? Nella nostra sezione scientifica parleremo della straordinaria eredità lasciata da Jane Goodall, la celebre primatologa e attivista per la conservazione dell'ambiente. E infine ricorderemo un'altra grande figura, Claudia Cardinale, la ragazza dei sogni del cinema italiano, scomparsa all'età di 87 anni.
Due donne straordinarie, ammirate in tutto il mondo e a pieno titolo.
Assolutamente. Ma ora raccontaci cosa ci attende nella seconda parte della puntata.
La seconda parte della puntata è dedicata, come sempre, alla lingua e alla cultura italiana. L'argomento grammaticale di oggi è pronomi personali with emphatic and idiomatic pronominal verbs. Ne troverete numerosi esempi nel dialogo che seguirà, ispirato al centenario dalla nascita di Andrea Camilleri, uno degli scrittori più amati e letti in Italia. Nel finale ci soffermeremo sull'espressione idiomatica di oggi, tirarsi indietro. Il dialogo in cui la useremo prende spunto dalla notizia del ritorno della coltivazione del cotone in Italia, un settore che si muove tra ostacoli economici e nuove ambizioni produttive.
Perfetto! E con questo che si alzi il sipario.
A 2 anni dall'attacco di Hamas del 7 ottobre, continua ad aumentare l'antisemitismo in Europa.
Gli episodi di antisemitismo in Europa hanno raggiunto livelli record dopo l'attacco a Israele guidato da Hamas il 7 ottobre 2023. I rappresentanti delle comunità ebraiche esprimono forte preoccupazione per il fatto che le aggressioni contro ebrei e istituzioni ebraiche avvengono ormai quasi quotidianamente. Molti ebrei dichiarano di sentirsi costretti a nascondere la propria identità in pubblico per paura delle crescenti minacce. Le autorità di tutta Europa hanno rafforzato la sicurezza intorno ai siti ebraici, riuscendo in molti casi a prevenire gli attacchi, soprattutto in Germania. Tuttavia, la violenza antisemita continua a verificarsi. Un recente assalto avvenuto davanti a una sinagoga di Manchester durante le celebrazioni dello Yom Kippur ha provocato due morti e diversi feriti, alimentando il timore di nuovi attentati. I leader ebraici avvertono che l'antisemitismo e il nazionalismo vengono sempre più spesso strumentalizzati nel discorso politico. In particolare, temono che l'odio antisemita sia utilizzato da alcuni partiti dell'estrema destra come arma politica contro gli immigrati. Questa tendenza inquietante colloca la comunità ebraica al centro di un conflitto sociale sempre più ampio.
È difficile credere che siano già passati 2 anni dall'attacco di Hamas a Israele e dall'inizio della guerra a Gaza. Ma ciò che colpisce di più è il crescente antisemitismo che ne è seguito. È davvero allarmante.
Sì, ed è triste pensare che così tante persone ebree sentano il bisogno di nascondere la propria identità in pubblico. Detto questo, credo sia anche importante ricordare che non tutte le critiche a Israele sono manifestazioni di antisemitismo.
Assolutamente, ma qui non si parla di critiche, bensì dell'aumento della violenza e delle intimidazioni. La sicurezza rafforzata attorno ai luoghi ebraici in Germania è un segnale evidente di quanto la situazione sia diventata pericolosa.
Lo so, tuttavia temo che queste misure possano, in alcuni casi, accentuare la sensazione di divisione, invece di contribuire a sanare le ferite e a prevenire l'odio antisemita.
La sicurezza non ha nulla a che vedere con la divisione. Le persone devono essere protette, punto. Ma sono d'accordo, prevenire l'antisemitismo dovrebbe essere la priorità. Non è un compito facile, vero, Linda? Soprattutto quando certi politici populisti alimentano questo clima d'odio usando l'antisemitismo come arma per ottenere consenso. La crisi politica in Francia si aggrava dopo la caduta dell'ultimo governo.
La Francia sta attraversando una fase di forte instabilità politica dopo le dimissioni del primo ministro Sébastien Lecornu, avvenute appena 28 giorni dopo il suo insediamento. L'episodio evidenzia le difficoltà che il presidente Emmanuel Macron deve affrontare all'interno dell'Assemblea nazionale. Assemblea che è sempre più divisa tra fazioni di estrema destra, estrema sinistra e centriste, portando al fallimento di 5 governi in soli 21 mesi. Le polemiche suscitate dalle nomine di Lecornu hanno messo in luce quanto sia difficile trovare un consenso in un contesto politico così frammentato. Tutti e 5 i precedenti governi non sono riusciti a gestire le misure di austerità né a ridurre il deficit di bilancio della Francia, ormai vicino al 6% del PIL, il doppio del limite imposto dall'Unione Europea. Anche il debito pubblico francese figura tra i più alti d'Europa. Secondo gli analisti politici, gli scenari possibili non sono incoraggianti. Nominare un nuovo primo ministro senza un compromesso politico con le altre fazioni rischia di portare a un nuovo fallimento. Lo scioglimento dell'Assemblea comporterebbe elezioni che difficilmente risolverebbero la situazione di stallo attuale. Le ipotesi di dimissioni o di destituzione di Macron invece restano poco probabili.
Si profila una vera e propria crisi costituzionale, Olinda. La somiglianza con l'instabilità della Quarta Repubblica è inquietante. Sembra quasi che la storia si ripeta.
Non credo che la situazione sia così grave. È vero, l'Assemblea è frammentata, ma Macron conserva ancora poteri presidenziali significativi. Quei poteri derivano proprio dalla caduta della Quarta Repubblica e dalle modifiche introdotte nella Costituzione.
Giusto, ma la sua capacità di governare è ormai seriamente compromessa. 5 governi in 21 mesi. Persino l'Italia di Giorgia Meloni, che non è certo un modello di stabilità a lungo termine, sta facendo meglio. La Francia potrebbe davvero trovarsi di fronte a una crisi costituzionale, soprattutto se Macron decidesse di sciogliere di nuovo il Parlamento.
È possibile, ma credo che Macron sia più stratega di quanto sembri. È in difficoltà, sì, ma c'è sempre un modo per affrontare queste sfide. Non permetterà che la Quinta Repubblica arrivi al collasso.
Lo spero anch'io. Ma dovrà trovare presto un modo per unire le varie fazioni. Se non ci riuscirà, estrema destra ed estrema sinistra potrebbero allearsi contro di lui su qualche tema populista.
Come l'abolizione della riforma che ha innalzato l'età pensionabile da 62 a 64 anni imposta da Macron?
Esatto. Se c'è una cosa su cui estrema destra ed estrema sinistra concordano è la loro avversione nei confronti di Emmanuel Macron. La straordinaria eredità della ricerca e dell'impegno per la conservazione di Jane Goodall.
Jane Goodall, la celebre primatologa, è scomparsa di recente all'età di 91 anni, mentre si trovava in California per un tour di conferenze. Nata a Londra nel 1934, Goodall, poco più che ventenne, realizzò il suo sogno d'infanzia di viaggiare in Africa. Lì iniziò la sua rivoluzionaria ricerca sugli scimpanzé in una remota stazione vicino al lago Tanganica. Pur non avendo una formazione scientifica formale, rivoluzionò la primatologia grazie alle sue acute osservazioni, rivelando comportamenti complessi negli scimpanzé, come l'uso di strumenti e sofisticate dinamiche sociali. Nonostante lo scetticismo e le critiche di alcuni colleghi uomini, il suo lavoro attirò rapidamente l'attenzione internazionale e e suscitò un vasto interesse del pubblico. Nel 1986, durante una conferenza scientifica, Goodall venne a conoscenza della deforestazione e del rapido declino delle popolazioni di scimpanzé. Da quel momento decise di dedicarsi con passione all'attivismo, impegnandosi nella tutela ambientale e nel benessere degli animali. La sua straordinaria carriera non solo ha ampliato la comprensione del comportamento dei primati, ma ha anche ispirato una consapevolezza globale sulle problematiche ambientali.
Che vita incredibile, piena di scoperte rivoluzionarie.
E non solo per la primatologia. Jane Goodall ha infranto anche barriere invisibili in un mondo accademico dominato dagli uomini. Quando apparve per la prima volta sulla copertina di National Geographic nel 1963, alcuni scienziati maschi commentarono che non l'avrebbero messa lì se non avesse avuto delle belle gambe.
Ti riferisci alla sua apparizione di aprile nel podcast Call Her Daddy, vero? Non ha esitato a dire apertamente cosa accadde allora.
Esatto. Posso solo immaginare quanto deve essere stato frustrante per lei. Ma è riuscita a trasformare quell'episodio in un punto di forza per la sua ricerca.
E ci ha persino scherzato su. Disse: se le mie gambe hanno aiutato a finanziare la ricerca, allora sono grata. Erano davvero delle belle gambe.
I tempi sono cambiati e oggi possiamo sorridere perché Jane Goodall ha davvero aperto la strada. E a ben pensarci, la sua eredità non riguarda solo gli scimpanzé, riguarda anche la lotta per il riconoscimento delle donne nella scienza.
Esatto, è una fonte di ispirazione. La sua storia ci ricorda quanto sia importante sfidare gli stereotipi e lavorare per un futuro più inclusivo in ogni campo. Claudia Cardinale, la ragazza dei sogni del cinema italiano, è morta all'età di 87 anni.
Claudia Cardinale, una delle attrici italiane più celebri degli anni 60, è scomparsa all'età di 87 anni a Nemours, in Francia, il 23 settembre. Ricordata per la sua bellezza accattivante e il suo straordinario talento, la Cardinale, nel corso di una carriera durata 60 anni, ha recitato in oltre 150 film, tra cui classici come La Pantera Rosa e 8 e mezzo di Federico Fellini. Nata il 15 aprile 1938 in Tunisia da genitori siciliani emigrati, inizialmente era riluttante a intraprendere la carriera di attrice. Ma dopo aver vinto un concorso di bellezza, entrò nel mondo del cinema e divenne presto una figura di spicco, spesso paragonata a icone come Sofia Loren e Gina Lollobrigida. Claudia Cardinale possedeva una capacità unica di muoversi tra realtà e finzione, rendendola una figura amatissima del cinema internazionale. Nella sua autobiografia del 2005 riconobbe al celebre regista Luchino Visconti il merito di averle insegnato il vero senso della bellezza. «Mi ha insegnato a coltivare il mistero, senza il quale, diceva, non può esserci vera bellezza».
È una citazione meravigliosa, questa del coltivare il mistero per essere belle. E Claudia Cardinale ha sicuramente imparato a farlo. Pensa al film C'era una volta il West. Il suo personaggio ha un'aria enigmatica che affascina tutti coloro che la circondano.
Esatto, non era solo un volto bellissimo. La sua forza e la sua vulnerabilità si fondono, dando vita a personaggi complessi e profondi.
E la Pantera Rosa, un'atmosfera completamente diversa, ma anche lì il suo personaggio aggiunge una sfumatura di fascino e mistero alla storia.
Verissimo, la sua capacità di mescolare commedia e mistero era sorprendente, ma andava oltre la bellezza. Aveva capito che coltivare quel mistero rendeva i suoi personaggi indimenticabili.
E ogni suo ruolo invitava il pubblico a guardare più in profondità, perché la vera bellezza risiede negli strati che si nascondono sotto la superficie.
Forse è proprio per questo che le sue interpretazioni continuano ad incantarci. Claudia Cardinale ci ha lasciato ben 150 film, attraverso i quali possiamo continuare ad ammirare il suo straordinario talento.
Pronomi personali with empathic and idiomatic pronominal verbs. 100 anni di Camilleri, il cantastorie che parlava a tutti.
Lo sai che settembre è stato un mese davvero speciale per la letteratura italiana? Se ne è parlato ovunque, e a buon ragione. Si sono celebrati i 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri.
Eh sì, me ne sono accorto. Ho visto in televisione diversi programmi speciali dedicati a lui.
E per fortuna, parliamo di una figura straordinaria. Nato il 6 settembre 1925 a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, in Sicilia, Camilleri è stato scrittore, sceneggiatore, regista e intellettuale. Ha lavorato a lungo per la RAI, la televisione pubblica italiana, e ha insegnato all'Accademia d'Arte Drammatica. Ma il successo vero, quello clamoroso, è arrivato tardi, solo a 70 anni.
Lo so, un colpo di scena degno dei suoi gialli. Non ce ne sono tanti così, eh?
Puoi dirlo forte. Per anni nessun editore lo prendeva sul serio. Il suo primo romanzo lo ha pubblicato con una casa editrice a pagamento. Poi, finalmente, nel 1994 esce La forma dell'acqua e nasce il commissario Montalbano. E da lì, improvvisamente, cambia tutto. Te ne rendi conto?
Però dai, alla fine non gli è andata così male. C'è chi è diventato famoso solo da morto. L'elenco di artisti e scrittori è lunghissimo. Ce ne sarebbero da annoverare.
D'accordo, ma mi dispiace comunque. C'è voluto troppo tempo perché venisse riconosciuto il suo talento.
Meglio tardi che mai. Almeno lui ha potuto godersi la fama e deve ringraziare il suo Montalbano.
O forse è Montalbano che dovrebbe ringraziare lui. Camilleri ha creato un personaggio indimenticabile, amato da tutti, praticamente immortale. E poi Vigata, la città immaginaria che fa da sfondo alle sue storie. Quanti lettori se ne sono innamorati?
Io trovo singolare anche il linguaggio che usava, quel misto tra italiano e siciliano. Non te ne sei mai accorta?
Il vigatese, sì, come lo chiamava lui. Una lingua viva, musicale, piena di colore. Ha conquistato i lettori, ma non solo. Nei suoi libri si respira il profumo del Mediterraneo. Si parla di politica, di società, sempre con ironia e naturalmente di buona cucina. Ce ne sono pochi capaci di mescolare tutto questo.
Eppure, per molto tempo, una parte della critica lo ha snobbato.
Assurdo, non è vero?
Alcuni lo hanno considerato solo un autore di gialli di consumo. Forse perché il successo di massa non va sempre d'accordo con il prestigio accademico. Gliene hanno dette di tutti i colori.
Ma perché le due cose devono essere separate? Camilleri dimostra che si può scrivere bene, far riflettere e allo stesso tempo parlare a un pubblico vasto. Forse è stata proprio questa la sua colpa. Essere colto ma accessibile.
Forse sì.
Lui si definiva un cantastorie, uno che racconta, senza pose, senza snobismi. Ha saputo fare della semplicità una forza, non un limite. Ha lasciato in eredità tante frasi memorabili. Tra tante me ne ricordo una in particolare. Scrivo come parlo.
E oggi questo gli viene riconosciuto da tutti, finalmente.
A 100 anni dalla sua nascita possiamo smettere di chiederci se abbia fatto alta o bassa letteratura. Ha scritto storie belle, vere e tanto basta. Ce ne fossero di scrittori così?
Tirarsi indietro, to back out. La sfida del cotone made in Italy. Hai sentito parlare della storia del cotone coltivato in Italia?
Sì, qualcosa ho letto qua e là.
Per essere precisi, lo stanno coltivando nelle campagne della Puglia, dove un tempo c'erano campi di pomodori e distese di grano, ora si vedono filiere di batuffoli bianchi mossi dal vento. Uno scenario poetico a prima vista, ma dietro si nasconde un intreccio di business, tecnologia e un pizzico di sogno. Nonostante i rischi, alcuni coraggiosi imprenditori non si sono tirati indietro e hanno investito il loro denaro, comprato macchinari e imparato tutto sulla coltivazione di questa pianta.
Aspetta un attimo. Io so che in Sicilia, fino agli anni 70, si coltivava il cotone. Poi è stato tutto abbandonato.
E quindi mi stai dicendo che dovremmo tirarci indietro solo perché in passato qualcosa non ha funzionato? Rispetto a 50 anni fa, oggi sono cambiate molte cose. Il clima, le tecnologie, perfino il mercato non è più lo stesso.
D'accordo, ma parliamo dell'ambiente. Sai quanta acqua serve per coltivare il cotone?
Beh, immagino parecchia.
Esatto. E in una terra come la Puglia, dove le piogge sono scarse, non mi sembra una scelta lungimirante. Inoltre, ho letto che questa coltura richiede l'uso di grandi quantità di pesticidi. Non vorrei che tra qualche anno si scoprisse che non è affatto sostenibile.
In realtà oggi si parla di cotone biologico.
In che senso?
Si intende quello coltivato con metodi naturali, rispettosi del suolo e dell'ambiente. Si utilizzano anche sistemi di irrigazione a basso consumo idrico. Insomma, non è qualcosa di improvvisato, è un progetto studiato nei minimi dettagli.
Effettivamente così sembra più serio.
Infatti, nessuno ha intenzione di tirarsi indietro. Anzi, ci sono piani di sviluppo a lungo termine e vaste superfici agricole.
Però resta un problema.
Quale sarebbe?
I prezzi. Come pensano gli agricoltori pugliesi di competere con il cotone del Bangladesh o dell'India, che costa pochissimo? Il rischio è di scontrarsi con la dura realtà del mercato globale.
Vero, ma tieni conto che marchi di moda di fascia alta come Armani, Chanel, Albini non si sono tirati indietro e hanno già investito nel progetto.
Sul serio?
Certo, per loro il prezzo non è certo un ostacolo. Cercano qualità e tracciabilità. In un contesto made in Italy, il cotone pugliese può davvero fare la differenza.
Sì, è una prospettiva interessante, ma bisogna vedere se regge.
Cosa intendi?
Intendo che o si costruisce una filiera solida e ben organizzata, oppure rischia di diventare l'ennesimo progetto nato bene e finito nel dimenticatoio.
Ascolta, io penso che stavolta sia diverso. Il progetto è ben avviato e nessuno vuole tirarsi indietro. Se funziona, può essere un primo passo per rimettere in moto l'agricoltura, creare lavoro e restituire identità ai territori. Io ci credo, sarà un successo. Bene amici, con questa interessante notizia dalla Puglia concludiamo questo nostro episodio. Grazie tante Olinda.
Grazie a te Mario e diamo appuntamento alla prossima settimana. Un saluto a tutti.
Ciao.